La profezia di Isaia ci parla di un giogo che pesava su questo popolo, un giogo, un segno quindi di prigionia, di schiavitù. Il giogo è quella cosa che tiene fermo il collo degli animali che devono tirare il carro. E poi parla di una sbarra sulle sue spalle, ancora qualcosa di pesante che impedisce di stare dritti perché pesa sulle spalle. Poi parla di un bastone dell'aguzzino, ancora quindi con il riferimento a un dominio potente, prepotente, violento, che opprime. Tutte queste cose vengono tolte, il giogo, la sbarra, il bastone, vengono eliminate. Questa è l'opera che Dio compie per questo popolo e che viene descritta con queste immagini che abbiamo anche un attimo accennato all'inizio. Un popolo che camminava nelle tenebre e vede una grande luce. Cammina nel buio della morte e uno splendore rifulge per questo popolo. E queste immagini di luce, di vittoria sul buio e sulla paura della morte, e dove e quando si avverano, e quando il popolo fa esperienza di questa liberazione da un dominio opprimente, da qualcosa che pesa. Viene aggiunto a questi segni di oppressione, di mancanza di libertà, di peso, di schiavitù, anche un'altra immagine: ogni calzatura di soldato. E quindi fa parte di questa condizione di oppressione, di mancanza di libertà, anche tutto il fenomeno della guerra. È interessante a questo proposito che si parla di una calzatura di soldato che risuona facendo fracasso, e quindi proprio sembra di sentire, ecco, questi soldati che battono con i loro stivali sul terreno e fanno in questo modo tremare la terra. Qui si usa un verbo che è il verbo del terremoto, per esprimere l'effetto della marcia di questi soldati. Mi ha fatto pensare al nostro terremoto, nel senso che c'è un'esperienza ancora peggiore di quella del terremoto, che molti dei presenti hanno sperimentato e che ancora fa paura al solo pensiero. Eppure credo che ci sia un'esperienza ancora peggiore, quando il terremoto non è creato da fenomeni della natura, ma è l'effetto della violenza dell'uomo. E fa più paura il tremare della terra che viene causato dai cingoli di un carro armato o dalle bombe che vengono gettate dall'alto, oppure da questi passi molto rumorosi dei soldati. E questo credo che sia proprio così. Oggi abbiamo, oggi adesso, pochi secondi fa, era governatore della Siria Quirinio, e la parola Siria mi è rimbalzata subito dentro. Sono parole che oggi vogliono dire qualcosa, e qualcosa anche di molto doloroso, di tragico, per tante persone che sono fatte come noi, che stanno patendo, non si capisce bene perché, è tanta violenza, tanto male, tanto dolore. Peggio del terremoto. L'altro giorno siamo entrati di nuovo nella chiesa di San Martini e ho avuto l'impressione, ma qui è come se ci fosse stato un bombardamento. Il bombardamento però è peggio, perché c'è di mezzo il non volersi bene, c'è l'odio dell'uomo. In fondo, rispetto al terremoto, ci sentiamo un po' tutti vittime. ma quando l'effetto del male, della violenza, viene dal cuore dell'uomo, dalla discordia, dal non volersi bene, allora è un terremoto molto peggiore. Dico queste cose perché questa volta le letture della messa della notte mi hanno portato proprio a indirizzarmi per questa stradina che vi sto presentando, appunto la liberazione di questo popolo. Da che cosa è? Da che cosa viene liberato questo popolo? Queste immagini, il bastone sulle spalle, la sbarra, il giogo, le calzature di guerra, il mantello macchiato di sangue. Tutto questo, queste immagini, che cosa vogliono dirci? A quale liberazione si fa cenno? E quando nel Vangelo abbiamo sentito cantare che oggi è una grandissima gioia, vi do una notizia che vi darà una grandissima gioia, oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, ugualmente io mi sono chiesto, ma un Salvatore, ma un Salvatore da che? Da che cosa? Da chi? Che salvezza è questa di cui ci parlano le parole di Dio? Ecco, allora mi è venuto in aiuto il testo che abbiamo sentito dall'Apostolo Paolo. Nella sua lettera a Tito dice: è apparsa la grazia salvatrice di Dio. La grazia salvatrice di Dio. E poi dice che ci è apparsa attraverso il grande Dio e nostro Salvatore, Gesù Cristo. Ancora una volta, questa parola salvezza. Che salvezza e che Salvatore? Ebbene, un po' tutte queste mie, questi miei pensieri, queste mie domande nascono dal fatto che stamattina, proprio nell'ultima messa che abbiamo fatto di preparazione al Natale, il Vangelo ci diceva che il Signore ci ha dato la conoscenza della salvezza, nella remissione dei nostri peccati. E quindi in modo veramente impressionante, stamattina ci veniva detto che la salvezza per noi è il perdono dei peccati. Allora ho provato a rileggere tutte queste parole che vi ho appena ripresentato della liturgia di questa notte in questa luce. Cos'è questo peso che grava sulle spalle, sul cuore, sullo spirito di questo popolo? E cos'è questa salvezza? E che cosa è venuto a fare questo Salvatore annunciato ai pastori? Ci dice ancora l'Apostolo Paolo che questa salvezza, questa grazia salvatrice per tutti gli uomini, è apparsa per insegnarci, per educarci, o meglio, per tirarci su come bambini, così letteralmente direbbe il testo. Tirarci su come bambini, è per quello che prima vi parlavo dei bambini che sono per noi questa notte un modello da seguire. Mi è piaciuto che mi abbiano messo in una processione dietro a loro, non davanti. Questa grazia salvatrice ci tira su come bambini, spiegandoci che bisogna rinnegare l'impietà e i desideri mondani e vivere in questo mondo con sapienza, con giustizia e con pietà. Ecco, è questo. Cioè, credo che la liberazione, che la salvezza, che questo bambino è venuto a portarci sia propriamente questo. Ci ha messo dentro a una strada nuova, che è una strada di piccolezza, perché lui incredibilmente, questo Dio, si è fatto bambino. E in questo modo ci ha fatto capire che dobbiamo abbandonare ogni impietà, ogni desiderio mondano e vivere con sapienza, con giustizia e con pietà. La salvezza è il perdono dei nostri peccati, e il perdono dei nostri peccati è una grande liberazione. Mi ricordo sempre un passo della vita di San Francesco, quando lui passeggiava in quello che allora era una piccola foresta, intorno a quella chiesolina che lui aveva riparato, la Porzioncola, e durante questo suo passeggiare, le sue preghiere, il suo meditare, ebbe la consapevolezza che tutti i suoi peccati gli erano stati perdonati e il suo cuore si riempì di una grandissima gioia e pace. È una delle rivelazioni che sono alla base del cammino nuovo di questo nostro santo protettore. E credo che anche per noi questo sia importantissimo, legarlo a questa notte. Questa notte è una notte di grazia, perché questa grazia ci libera realmente dai nostri peccati. E non c'è libertà più grande di questa. Dicevo stamattina, certo, esiste la parola nemico, e tante volte rischiamo di ingannarci, di pensare che i nostri nemici siano delle persone, e quindi che si risolva il problema o annientando queste persone o cambiando aria. Io cambio, me ne vado, non so, chiedo di essere spostato nel mio ambiente di lavoro, oppure potete metterci tutte le ipotesi che si possono fare. Oppure anche noi individuiamo i nemici, gli ostacoli, cioè della nostra pace, della nostra contentezza in alcune situazioni, per esempio la fatica, l'impegno, oppure la malattia che rende infermi, deboli, inabili, che ci rende dipendenti dagli altri. Ecco, la vecchiaia. E pensiamo che siano queste le nostre grandi inimicizie, gli ostacoli della nostra gioia e della nostra pace. Ma il Vangelo invece ci porta molto più avanti, molto più in profondo. Ci dice che non è questo. E noi lo sappiamo che non è questo, infatti. Ancora San Francesco ci soccorre dicendo che noi non abbiamo il diritto di essere mai tristi, se non quando ci accorgiamo di aver fatto dei peccati. Ma anche questa è una tristezza non legittima, perché dice: appena te ne sei accorto, confessalo subito, perché non devi essere triste neanche per questo. Il Natale è una festa di gioia, ma credo che la gioia sia proprio questo. La vera gioia sia quando noi sperimentiamo di essere perdonati da Dio, cioè liberati da un peso di accusa della legge nei nostri confronti, per la quale noi ci sentiamo brutti e cattivi, e invece siamo figli amati. Questo è il Natale. Questo ci insegna questo bambino. Questa è la sua grande opera educatrice nei nostri confronti. Liberati dai nostri peccati, ancora ci diceva il Vangelo del canto di Zaccaria, possiamo così servirlo in santità e giustizia. Riprende quasi le stesse espressioni della lettera a Tito di questa sera. Liberati dai nostri nemici, perdonati dei nostri peccati, possiamo servirlo in santità e giustizia. Questa è la vita di coloro che sono dietro a questo bambino, a questi bambini che questa notte ci è stato dato la grazia di contemplare. Davvero, un Dio che si fa bambino diventa il principio di incredibili cambiamenti della nostra vita. Io ancora devo dire che non l'ho ben capito il Natale. In fondo anche queste letture che cerco così un po' balbettando di spiegarvi, in realtà non le ho capite perché ancora non ho capito questo Dio che si fa bambino. È veramente qualcosa di vertiginoso, non si riesce a capire. Perché nel momento in cui si fa bambino si spoglia a tal punto che quasi sembra addirittura abolire le stesse religioni. Un Dio che si fa bambino in qualche modo retrocede a uno stadio pre-religioso. Quando è che noi cominciamo a pensare alla religione, a fare degli atti di fede, a sistemare una dottrina e a dire questa è questa religione? E quando cominciamo a crescere, a entrare nell'età di ragione. Questo Dio si fa bambino appena nato. Dico questo perché stamattina un musulmano mi ha fatto gli auguri di Natale. Allora capivo che eravamo lì davanti a quel presepio lì, e capivo che lui non trovava particolari ostacoli nel suo spirito, nel suo appartenere alla sua religione, di fronte a una manifestazione così della nostra fede. Un bambino, delle pecore, dei cammelli. Ma questa è solo un'applicazione tra le tantissime che potremmo fare. Un'altra volta mi sembra di avervi detto che il fatto che si faccia bambino questo Dio vuol dire che non dobbiamo più aver paura del giudizio. Non è un giudice, è un bambino. Avete paura voi di un bambino? Si possono fare anche tutti gli errori. Un bambino ci permette anche di sbagliare. A un bambino è permesso di essere quello che è, con tutte le sue infermità. Il Natale credo che sia la festa del permesso che Dio ci dà di essere quello che siamo. Nello stesso tempo poi anche ci educa a essere diversi, no? Questo non si può tralasciare. Ma c'è anche una dimensione di questi figli che Dio guarda dall'alto e lui si compiace di essi. Pace in terra agli uomini che ti ama. Un Dio che si fa bambino può dire queste cose. E noi questa sera, questa notte, cerchiamo un po' di raccogliere qualche luce da questo mistero veramente così tanto più grande di noi.